Amici di Che Pizza Podcast, bentrovati per un nuovo episodio. Bentrovato Peppe, come stai?
Bentrovato Simon, guarda, come vorrei avere la tua voce squillante e il tuo entusiasmo, perché io proprio non posso condividerlo in questo momento.
Che vocetta, Peppe, non ti sento per niente bene.
Non mi senti per niente bene perché non sto affatto bene. Però Simon, noi che ci teniamo ai nostri ascoltatori, non abbiamo voluto saltare la puntata. Con molto stoicismo abbiamo deciso di dedicare questa puntata a un argomento differente, ma non del tutto. Perché di cosa parliamo questa sera?
Questa sera parliamo dei nostri amatissimi libri, e lo facciamo riprendendo il consiglio di un nostro ospite che ormai mi avrete sentito citare e menzionare 10.000 volte, Carlo Maria Ricci, che è stato l'ospite finale della prima stagione del podcast. E a lui avevamo chiesto un consiglio su dei bei libri sulla scienza della cucina da leggere, quindi questo è un consiglio inedito che non avevamo condiviso con voi ascoltatori. E Carlo mi aveva consigliato in particolare due libri. Io vado a citarvi prima il titolo in versione originale, Peppe sarà molto contento di questo, e poi vi lasceremo nella descrizione dell'episodio anche il titolo della traduzione italiana. Il primo libro, che è quello che Carlo mi ha consigliato come la Bibbia della scienza in cucina, è un libro che si chiama On Food and Cooking, The Science and Lore of the Kitchen.
Mamma, che pronuncia perfetta che hai, sentito? Simon. Me lo rileggi, per favore?
On Food and Cooking, The Science and Lore of the Kitchen, Completely Revised and Updated anche, di Harold McGee. Di che cosa parla On Food and Cooking del nostro buon Harold McGee? Allora, innanzitutto, chi è Harold McGee? È uno scienziato che si è laureato all'università di Caltech e Yale, che ha dedicato la sua carriera di ricerca e di studio proprio all'alimentazione e alla cucina, e ha deciso di raccogliere in questo volume, che mi trova d'accordo nella descrizione di Carlo di essere fondamentalmente la Bibbia della scienza in cucina, tutta un'analisi completissima di tutti i cibi che noi mangiamo, della loro classificazione sia biologica, organica, e di tutti le trasformazioni, tutto quello che avviene nei cibi che noi mangiamo durante le varie fasi della lavorazione in cucina, quindi dalla conservazione alla cottura, come si fa il formaggio, come si cuoce la carne, cosa succede al pesce se non viene messo immediatamente sotto ghiaccio appena pescato, cosa succede alle verdure quando le scaldiamo, perché le verdure perdono il colore verde quando applichiamo calore. Insomma, è letteralmente una miniera d'oro di informazioni. E voi vi starete chiedendo: ma questo non è un libro sulla pizza, che cosa c'entra con la pizza? Beh, c'entra, e c'entra anche tanto, perché è un libro che ci permette di addentrarci in maniera veramente, in questo caso direi molecolare, e mai in questo caso termine fu più appropriato, in quello che succede nei vari processi a cui noi sottoponiamo tantissimi cibi, tra cui quelli che ovviamente sono in gran parte ingredienti della pizza. Io ho trovato la lettura piuttosto, non vorrei usare un termine a sproposito, ma devo dire che sicuramente non è una lettura scorrevole, non è un libro da leggere prima di andare a dormire, tant'è vero che l'ho acquistato in edizione Kindle, ma lo sto ordinando anche nella versione stampata per studiarlo, proprio come se fosse un libro di scuola, perché è letteralmente pieno zeppo di nozioni interessantissime. Ad esempio, se come me non riuscite a fare la pasta cacio e pepe perché vi viene sempre la cagliata di pecorino, in On Food and Cooking scoprirete come si comportano le proteine del formaggio quando gli viene applicato calore, e saprete esattamente a che temperatura il formaggio si trasforma da solido a cremina e poi ritorna a quella cagliata orrenda che non vogliamo ottenere quando si fa la cacio e pepe.
Quindi è un libro che ti insegna a fare la cacio e pepe scientifica?
In un certo senso sì, in un certo senso sì. Diciamo che è un libro che spiega i risultati. Sai quando ti dicevano a scuola: tu la matematica non la devi imparare? Si vede che sono sempre stato una sega in matematica, perché non so spiegare quello che sto dicendo, però quando ti dicevano: tu la matematica la devi capire, non devi farla meccanicamente, ecco, diciamo che seguire una ricetta è trattare il cibo un po' meccanicamente. Qui si capisce veramente come si comporta il cibo. Ripeto, non è una lettura da approcciare a cuore tanto leggero, nel senso che sono tantissime nozioni e gli argomenti vengono trattati nei dettagli più minuti. Ma ad esempio io ti posso dire che in questo libro ho imparato veramente tantissime cose, tra cui anche ad esempio il perché in molte occasioni è meglio ad esempio un buon pesce surgelato che è stato surgelato nella maniera corretta piuttosto che un pesce fresco che è stato conservato male. Questo è solo uno degli esempi dei fenomeni, dei processi che vengono spiegati in questo libro. Io sono rimasto completamente rapito ad esempio da tutto il capitolo sulla carne, che inizia con una spiegazione dettagliatissima del perché la carne animale sia un alimento così appetitoso per noi esseri umani. E poi ci sono anche dei cenni interessantissimi, perché l'ultima edizione è del 2005, quindi non più recentissimo, ormai ha quasi 20 anni, ma comunque già ricca di elementi su questioni come ad esempio la sostenibilità. Fondamentalmente in On Food and Cooking McG già nel 2005 spiegava come le proteine animali, la carne in particolare, fosse una delle fonti energetiche meno efficienti disponibili per l'alimentazione umana. Fondamentalmente c'è una tabella in cui spiega che per produrre un chilo di carne bovina si impiegano, non so se una quantità spropositata, credo che siamo nell'ordine delle centinaia di chili di alimenti vegetali. Quindi ci sono anche queste questioni che non sono, diciamo, esaminate in maniera esaustiva come credo sarebbero oggi, ma comunque sono affrontate. Quindi ci sono anche queste tematiche, e questo non fa che contribuire all'appeal di questo libro.
Tra l'altro mi piace il fatto che tu continui a utilizzare il titolo in inglese, perché tu lo stai leggendo in inglese, vero Simon? Però questo libro è disponibile in realtà anche in italiano con il titolo Il cibo e la cucina, scienza, storia e cultura degli alimenti. Poi mi piace perché c'è questo aspetto appunto scientifico che ci fa sentire molto degli intellettuali. Io sono comunque molto affascinato da quello che hai raccontato, perché analizzare il cibo da una prospettiva totalmente differente, che non è quella del ricettario ma è quella proprio dell'analisi molecolare, ci fa sentire delle persone molto più consapevoli.
Il termine consapevolezza è esattamente quello che stavo cercando per descrivere la sensazione che ti lascia la lettura di questo libro. Sicuramente non è da tutti riuscire ad applicare gli insegnamenti che ci sono in questo libro. Non tutti credo che troveremo agevole o pratico cucinare secondo i dettami di questo libro, anche perché si tratta anche di possedere strumenti estremamente precisi. Io stesso ho fatto prima l'esempio della cacio e pepe, ma credo che sia stata una delle pochissime cose dove ho potuto applicare direttamente quello che ho imparato da questo libro. Ma la consapevolezza del sapere perché alcune cose accadono nel cibo che mangiamo, credo che sia qualcosa che ci può aiutare anche se non ci piace cucinare, anche semplicemente come mangiatori, come consumatori. Mangiatori mi fa un po' ridere come termine, però veramente può accrescere il nostro livello di sensibilità, come hai detto tu, di consapevolezza, ma renderci anche dei consumatori più informati. E permettimi di dire che in un momento storico come questo, in cui ci sono tantissime mode, tantissime tendenze, anche tantissimi ricorsi a incolpare particolari categorie di alimenti, latticini, la carne, il glutine come causa di tutti i mali, gli insegnamenti di un libro come On Food and Cooking possono aiutarci anche a districarci nella giungla non sempre molto limpida di queste presunte intolleranze. Ad esempio a me è piaciuta molto nella sezione che riguarda i latticini tutta una spiegazione molto approfondita del perché fondamentalmente il formaggio industriale che mangiamo oggi, ne abbiamo parlato anche nella puntata con Francesco di Cheseria Pinouillet, è fondamentalmente formaggio finto, vuoto, privo di qualsiasi vero valore nutrizionale, mentre invece il formaggio come andrebbe mangiato è un alimento vivo, quasi al pari di un buon vino, comunque di un prodotto fermentato. E come ad esempio l'intolleranza al lattosio, che viene citata in tantissimi casi come una causa gravissima di malesseri, sia poi invece una condizione comune alla stragrande maggioranza delle persone adulte, ma come il lattosio in prodotti come la maggior parte dei formaggi e ad esempio gli yogurt sia quasi completamente consumato dai processi di fermentazione stessi. È una lettura utile anche per districarsi in un mondo dove le conoscenze sull'alimentazione sono sempre più diffuse ma anche sempre meno verificabili. Se non si fosse capito, consigliatissimo, ma non prima di dormire.
Tra l'altro, casualità, Simon, sulla pagina di Amazon l'acquisto del libro viene associato a un altro libro che viene spesso acquistato in coppia e che neanche a farlo apposta era il secondo libro di cui tu volevi parlare stasera, che è La grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni. Ho col titolo in inglese, che adesso tu mi leggerai con il tuo bellissimo accento nordamericano.
Il titolo originale è The Flavor Thesaurus: Pairings, Recipes and Ideas for the Creative Cook di Nikki Segnit.
Tra l'altro questo libro ce l'hai in mano in questo
momento. Questo libro ce l'ho in mano ed è
un bel mattone.
Sì, ma è bellissimo. È uno di quei libri che ti compreresti anche solo per fare colore in libreria, perché è coloratissimo, ha la costola, il dorso, la costola delle pagine in un rosa shocking, bellissimo. Tra l'altro devo dire che è un libro, ti faccio fun fact, piccola storia, la prima volta che l'ho preso in mano ero alla Feltrinelli della stazione centrale di Napoli mentre ti aspettavo prima del nostro primissimo pizza tour, però non l'ho comprato lì, ho aspettato perché io di solito i libri cerco di farmeli regalare, così non mi regalano i libri di Fabio Volo. Me l'hanno regalato a Natale in inglese ed è un libro che definirei in una parola sola sorprendente, perché se sapete che cos'è un thesaurus è fondamentalmente un testo di grammatica per una lingua inglese, e infatti la traduzione italiana è grammatica dei sapori. In particolare il libro si presenta esattamente come un dizionario, quindi organizzato in ordine, però invece che alfabetico, in ordine di alimenti. Si parte dai sapori carnosi, si passa a quelli formaggiosi, adesso sto facendo una pessima traduzione dall'inglese, poi ci sono i sapori terrosi, i sapori di mostarda, i sapori marittimi, i sapori salati, i sapori verdi e erbosi e così via. E per ognuna di queste categorie di sapore viene analizzato di volta in volta una macrocategoria di ingredienti e vengono elencati dettagliatamente tutti i possibili abbinamenti. Quindi ad esempio nella categoria dei sapori carnosi il primo alimento è il pollo e ci sono tutta una serie di potenziali abbinamenti che vanno dai più, diciamo, comuni e banali come pollo e patate, pollo e mandorle, pollo e funghi, ai meno ovvi come pollo e frutti di mare, pollo e foglie di coriandolo, pollo e caviale, pollo e basilico, pollo e banana e così via. Ma io vorrei andare a leggervi una delle voci in particolare, è proprio quella che potremmo aspettarci essere una delle più banali, cioè pollo e patata. Quindi, se mi permetti, Peppe, io andrei a leggere. Pollo e patata. Ad Antibes, in Costa Azzurra, ho lasciato il mio cuore non a un aitante bagnino, ma a un'umile rotisserie ambulante. Passeggiando per Rue Obernon, rimasi fulminata da una strana e affascinante struttura di ferro nero e ottone, simile a una scultura di Jean Tinguely, solo che sapeva di pollo arrosto. File di polli risalivano in vari stadi di cottura, da quelli ancora crudi agli altri già ben rosolati, sempre più in alto, verso la sommità del loro ciclo ellittico, prima che la forza di gravità facesse voltare lo spiedo e i polli si preparassero alla seconda parte del loro viaggio, quella in discesa, con uno scossone che faceva scendere goccioline di grasso fuso. Io ho già fame qui, non so voi. La macchina aveva in sé uno strano potere ipnotico, simile alle Penny Falls nelle sale giochi. Come se infilando nella fessura un pollo crudo, ne uscisse sul vassoio in attesa sul fondo uno perfettamente cotto. Invece il vassoio sul fondo era pieno di patatine fritte. Potrebbe esserci qualcosa di più delizioso al mondo? Pollo e patatine arrosto, e in questo caso le patatine avevano veramente qualcosa di irresistibile. Morbide e saporite, ricoperte da una glassa lucida formata dal grasso che colava dai polli. Potete già capire da questa descrizione che non si tratta affatto di un libro banale. Qui non vengono, diciamo, descritte le migliori varietà di patate che si accoppiano ai polli, ma spesso le singole voci sono delle vere e proprie storie che, come in questo caso, richiamano l'efficacia di un abbinamento nella mente dell'autrice. Quindi è un libro veramente divertente che, se utilizzato in cucina, vi aiuterà a scoprire degli abbinamenti che magari non avevate mai considerato, perché ad esempio effettivamente si scopre che in altre culture culinarie diverse dalla nostra ci sono alcune categorie di gusti che vengono associati, anche se non è una cosa che viene fatta facilmente da noi, e vi aiuterà a farlo in una maniera appunto tutt'altro che ovvia.
Ma quindi, Simon, questo libro ci spiega anche, ad esempio, perché agli svedesi piace mangiare la pizza con la banana e i kiwi?
Non sono sicuro se arrivi a questo grado di follia. Diciamo che gli abbinamenti sono di categorie piuttosto ampie. Infatti, gli ingredienti di partenza sono 99 e il libro esamina oltre 900 combinazioni, analizzandone i risultati gustativi, però anche appunto associando una storia, delle idee, delle immagini. Insomma, tratta letteralmente i sapori come una lingua, quindi vede quali sapori si combinano bene e fanno delle frasi di senso compiuto, delle frasi gustative, però. Veramente un libro bello da avere nella propria biblioteca di libri dedicati al cibo, bello da vedere, bello da leggere, divertente e decisamente non scontato. La prossima volta che state cercando un regalo da fare a un appassionato di pizza, di cibo, questo sicuramente è meglio dell'ennesimo libro di ricette.
Bene, Simon, io ti ringrazio perché stasera non solo mi hai acculturato, ma mi hai impedito anche di parlare, considerato quali sono tuttora le mie condizioni pietose. Però è stato anche un modo molto piacevole di scoprire qualcosa di nuovo. Io non so se riuscirei a leggere questi mattoni con lo stesso entusiasmo con cui li hai letti tu, ma so per certo che molti dei nostri ascoltatori sono altrettanto appassionati e, se non li hanno letti questi libri, probabilmente saranno adesso stimolati a comprarli. Noi metteremo ovviamente i link in descrizione. Ne abbiamo tra l'altro anche discusso di questi libri in passato nel nostro gruppo Telegram, quindi tada! Io adesso faccio una piccola call to action, perché vi ricordiamo come sempre che abbiamo la nostra community Telegram. Dovete cercare semplicemente Che Pizza Podcast o comunque cliccate sul link che trovate nella descrizione dell'episodio. Comunque, Simon, io ti ringrazio per aver tenuto banco per tutta la puntata mentre io soffrivo stoicamente davanti al microfono, però non potevamo lasciare i nostri ascoltatori senza la puntata questa settimana solamente a causa delle mie sofferenze. Tu lo sai perché lo facciamo, Simon, e lo facciamo sempre
per amore della pizza.